Curulandia!
Curulandia,
ovviamente.
Curulandia.
Dove l'avete preso questo?
Non me ne frega niente.
Curulandia! Ascolta Curulandia, mi hai capito bene?
E benvenuti a Curulandia! Nuovo incredibile puntata, signore
che
e signori.
Puntatore.
Oggi io ammetto di essere particolarmente emozionato. Abbiamo con noi, ladies and gentlemen, Luca Pechino e Ricky Leroy.
Piacere mio.
Incredibile.
Bene, bene. Siamo contenti anche noi. Poi tutto in orario, perfetto.
Sì, tutto in ritardo.
Sì, perfetto, perfetto.
Già, registrare 4 anni fa questa puntata.
esatto.
Ok, grazie mille per essere qua al nostro podcast. Sono davvero felice di avervi, perché voi rappresentate un po' per tutta Italia quello che è il mondo della notte, il mondo del DJ. La metempsicosi è un po' un pilastro, no? di questo settore.
I guru della notte, no?
Sì, esatto, i guru della notte. E voglio partire proprio con la prima domanda, che partiamo un po' dalle basi, dal principio. Come è nata la metempsicosi? Ok, io non so se chi vuole partire.
Ricky, dai, questa è la domanda giusta per Ricky, no?
Metempsicosi è un gruppo di amici e di colleghi, soprattutto amici che si conoscono da circa 30, una trentina d'anni, solo. E ci siamo ritrovati tutti nel solito locale, cioè quindi l'insonnia.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Sotto la gestione di Antonio Velasquez. A un certo punto c'è stato qualche disguido e da questo disguido siamo nati, cioè abbiamo preso Leonardo Brogi che seguisse la parte, diciamo, tecnica delle date, di management, esatto, e noi gruppo ci siamo messi insieme. Il nome metempsicosi l'ha dato Joy, che ti conti,
che salutiamo. Ora, ciao Joy,
ciao Joy.
Grande.
E qual è il significato?
Ecco, ora te lo dice lui, perché il significato non lo so nemmeno io.
Lo so
però è troppo difficile.
Ma
una
dopo
mentale.
30 anni che cazzo di nome ci abbiamo noi?
Ma perché?
No, allora onestamente vado a memoria anch'io, perché non è un tema che discutiamo tutti i giorni, il significato del nome. Cioè, alla domanda poi ci fermiamo, non abbiamo voglia di approfondire, ma se non vado errato, essendo Joy quello di noi un pochino più
mistico,
attento alle dimensioni
psichedeliche,
dovrebbe essere trasmigrazione delle anime.
Trasmigrazione
delle
troppo
anime, una sorta di
scambio di anime,
morte, vita, reincarnazione, supercazzole di questa
esatto.
Cosa qua, però ci è piaciuto, anche senza appunto sapere il significato, e onestamente oggi è il nome che ci, insomma, che ci contraddistingue da 30 anni.
Però non ci sono gruppi che durano così tanto tempo, cioè non litigate mai, come avete fatto a durare così?
La domanda è, ce n'è due, la prima è semplice da rispondere, ovvero secondo le nostre indagini, se così si può definire, non ci sono gruppi così longevi esistenti al mondo se si parla di artisti DJ, ok? Forse nei cantanti, nei gruppi, forse sì, non lo so.
I Pum.
Sembrava quasi uno sputo verso il microfono, ma esatto, ho detto adesso sei incazzato. Sì, ci sta, però nell'ambito discoteca credo di poter firmare il fatto che non ci siano storie di questa lunghezza. Poi nella domanda c'era anche un'altra cosa, non litigate mai. Qui si apre probabilmente ieri lui si è fatto pace 40 minuti fa, nel senso che okay, il litigio c'è sempre stato, credo faccia anche parte di un rapporto, come succede tra marito e moglie, fidanzato e fidanzata, ma la bravura di questo gruppo è che è sempre riuscito a come dire, far sì che il litigio sia poi gestito risolto e tenuto sempre dentro il nostro gruppo, ok? Quindi anche quando ci sono state difficoltà importanti, il gruppo, cioè quelli che per esempio non avevano litigato su quell'argomento, hanno sempre mediato gli altri, cercando di arrivare sempre poi a una sintesi. E quindi ci sono stati litigi, ma mai litigi così importanti da mettere a repentaglio
il gruppo stesso.
L'unità del gruppo stesso.
Ma gli artisti all'interno di Metempsicosi sono gli stessi da 30 anni o sono cambiati?
Qualcuno si è aggiunto,
qualcuno si è andato, tolto, non lo so.
Si è tolto Sandro Vibot.
Sì. Grande Sandro.
Sandro.
E salutiamo, ciao Sandro. E l'unico che era in...
Sì, sostanzialmente.
Ad oggi siete te, Luca, ovviamente,
Mario Più,
Franchino, Giochi ti conti, esatto. E Zichi.
Sì, esatto.
E Zichi, grandi. Io mi ricordo delle grandissime serate.
Cannice,
al Vacaloca, era meraviglioso. E infatti
Franchino e durava 6 mesi.
Sì, esatto.
Tutte le discoteche d'Italia c'era il compleanno di Franchino.
Voglio andare subitissimo, esatto. Parto in sesta, in una domanda particolare, cioè cos'è cambiato? Perché, che si parla di 12 anni fa, sembra un secolo fa, ma è 12
nostri,
anni fa,
sì.
Quando io avevo 18 anni, perché eravate, magari lo siete ancora, però a quei tempi per un ragazzo di 18 anni andare alla serata tecno era la serata, tutti a scuola parlavamo di tecno, cercavamo la traccia tecno, guardavamo su YouTube Franchino e Ricky Leroy, La Grande Botta, I Will Find You, cioè per me è veramente storia. Esatto. Ad oggi invece è proprio cambiata, oggi c'è la trap, ci sono tutti questi artisti qui e andiamo, i ragazzini vedo che vanno in discoteca più che altro per ascoltare questo tipologia di artisti, poi... Permettetemi, magari sbaglio.
No, certo. Se lo dice perché probabilmente...
Noto questa cosa. È percepita in ogni caso. Come mai, secondo voi, cos'è successo? Da cosa è arrivato questo cambiamento epocale?
Prego.
Vado io?
Vada.
Vengo da sinistra.
Vada.
Allora, questi sono concetti ovviamente che non è possibile rispondere con un botta e risposta a livello di battuta, perché sono spesso analisi che vanno anche a toccare un po' la società, l'evoluzione delle generazioni dei giovani, eccetera, eccetera. Ovviamente in ogni epoca ci sono generi musicali mainstream e generi musicali underground, ok? Poi è sempre una cosa molto ciclica, cioè quello che oggi è mainstream... può succedere che poi diventa di nicchia. Questo è quello che è successo un po' alla scena elettronica, usiamo questa parola perché per elettronica metto dentro la techno, l'house, sì. non vorrei fare differenza. Gli anni 90, più che 12 anni fa,
sì, gli anni d'oro,
sì, gli anni 90
fino secondo me al 2010, la musica elettronica, la musica di tendenza volgarmente chiamata, era la musica mainstream. Ovviamente tolta la musica commerciale, che il termine stesso dice che è quella che è sempre mainstream,
chiaro,
ovvero
certo.
Quella da classifica in radio,
certo.
Però quella lasciamola da una parte.
Gli FL 65
e dintorni, no? Quindi negli anni 90, primi anni 2000, la nostra musica, ok, senza poi andare nelle sfumature, era la musica mainstream per quanto riguardava il clubbing.
Si può dire che voi avete lanciato un genere, diciamo?
Sì, negli anni 90, assolutamente,
la scuola toscana faceva a scozzo con quella
della Riviera Adriatica. Però noi abbiamo inventato la progressive, che era una...
Progressive house.
Però dicevo che poi le cose cambiano, no? Giustamente le cose cambiano, perché è giusto così, e noi abbiamo passato degli anni in cui non siamo spariti, anzi, ma ci siamo rinchiusi in un castello che era quello dell'underground, ovvero dove ritornava a venire solo il cliente che realmente amava il genere. Non c'era più l'effetto gregge di pecore che succede quando una cosa diventa mainstream.
Okay?
Perché oggi, se te vai in una serata reggaeton, non tutti, anzi la maggior parte, non sa nemmeno chi è il produttore di quella hit. Quando diventi underground, è vero che diminuisce il business, è vero che probabilmente diminuisce il lavoro in un certo senso, ma hai molta più soddisfazione perché rifai club, cioè rifai una storia dove chi è davanti a te, nel mio caso sa le mie frasi a memoria, nel caso di Ricky sa i dischi suoi,
apprezza veramente,
questo è uscito 2 anni fa.
Esatto.
La bravura nostra è stata quella di fare squadra anche qui, come nel discorso dei litigi, cioè il gruppo ha retto quell'impatto, quel... perché poi sai, da 0 a 1 è figo, ma da 1 a 0
è un attimo.
No, dico, è più difficile sempre tornare indietro a livello psicologico,
sì,
okay?
Sì,
quindi siamo stati bravi nell'essere compatti, nel mantenere un livello altissimo di proposta e anche di strategia, fino ad arrivare a 5-6 anni fa, che per motivi che non mi dilungo e probabilmente nemmeno li so tutti, siamo tornati ad essere un fenomeno mainstream. Perché oggi la metempsicosi, la figata, che non è più associata all'evento di tendenza, ma è un format quasi commerciale.
Esatto.
Perché oggi la tendenza la vai a sentire da Villa Lobos, bravo, la vai a sentire dalla metempsicosi. La metempsicosi è evergreen, trasversale, ci viene a ballare da noi quello che il sabato prima era ballare reggaeton e quello che il sabato dopo va a ascoltare Villa Lobos.
Chiaro.
Ma poi viene quello di 18 e quello di 35, quindi diventato, scusa,
raccontavi prima,
contenitore che accontenta tutti. E sì, questo ha riportato noi a riavere richieste, a riavere un buon business e a riavere una grande gratificazione.
Ci raccontavi prima che ti capita vedere il padre col figlio,
esatto,
che è una figata.
Quello,
anche
quello che volevo dire è proprio questo, che tendenzialmente mi sono accorto che proprio è una cioè il primo approccio è proprio con voi, cioè almeno come è stato con me, la vostra capacità di coprire sempre pubblico fresco e sempre
con
giovane,
noi perdano la verginità,
è bravissimo con voi, esatto, questa è una bellissima metafora, perché è vero, io mi ricordo probabilmente capo anche te è stato così, anche per te, no, il primo approccio è stato proprio questo, io, Franchino, Ricky Leroy, poi ho scoperto Luca, ho scoperto l'esistenza della metempsicosi, iniziamo ad andare a ballancannicia,
entro in un mondo,
sì. Poi lì è nato YouTube, ho scoperto anche altre cose, questo poi magari arriviamo, ci parliamo anche della nascita,
certo, che è stata un'altra prova per noi,
esatto,
per da sostenere, no?
Capito?
Da sostenere.
Però esatto, i giovani, primo approccio alla musica, chiamiamola elettronica, volgarmente, che mettiamola sotto questa sfera, si ha sempre con Ricky Leroy, Franchino, Mario Più.
Infatti, se ne parlava prima dell'intervista, la fotografia che riassume il tuo ragionamento è stata quella che troviamo in tante serate, dove c'è appunto, è ricapitato, il padre, quindi 40 anni, col figlio di 20, perché uno a 20 anni può diventare tranquillamente. Lì capisci che hai tolto la verginità al quarantenne, ma l'hai tolta in senso buono,
certo,
anche
sì,
al ventenne, e soprattutto che eri ascoltato 20 anni fa, ma sei ascoltato anche dalla next gen, perché l'errore più grave per noi artisti storici è quello di cominciare a lavorare, a suonare solo per quelli che venivano, che poi per ovvi motivi anagrafici sono sempre meno, perché quello smette, quello si sposa, quello l'arrestano in tanti casi, sì, eccetera eccetera, quindi lì poi vai piano piano a scemare e piano piano diventi no di nicchia, di quasi con te stesso suoni.
Chiaro.
Quindi diciamo, la nostra bravura è stata quella di reinventarsi ogni volta di generazione in generazione, che non è assolutamente, ve lo garantisco, facile, perché poi sei anche additato quello degli anni 90, no, metempsicosi è quella di oggi.
Sì, infatti, perché poi voi non è che mettete sempre i dischi, no, storie di una volta, anzi siete sempre molto attuali.
Siamo anzi un po' contrari.
Come accade oggi? Ora magari faccio la domanda a te, Ricky, perché è un po' magari meno di Luca. Come la sceglio? Cioè, sei tu che scegli la musica che suoni? Qualcuno,
sì,
che te la manda?
No, sì.
Come funziona?
Per sempre stata una cosa. Oppure io ascolto, ci sono varie piattaforme,
cioè su Beatport, San Claude,
cioè, esatto, queste cose qua ascolti, e ascolti le cose più nuove, no? Quelle che escono, sì, sì, al momento, no? ogni giorno escono dischi, poi magari ascolti set di colleghi in giro per il mondo, no? Sempre inerenti al tuo genere musicale,
certo,
no?
Prendi spunti.
Prendo spunto, uno che mi ha fatto, continua a piacermi, è Solomon, ti faccio
grande Solomon,
no? Eh, sì,
molto bravo.
ci sono tanti DJ che io poi ascolto, no?
Qual è il tuo preferito? Il tuo DJ preferito?
Ti sta copiando capelli, Solomon. Hai visto che si sta facendo crescere lunghi anche lui.
Vabbè, capelli di Killer Ass, anche quelli sono storia.
Sono storici.
Preferito, io mi diverto un sacco con, vabbè, ormai è come se fosse il nostro figlio, Ilario, quando Ilario Alicante, esatto, la fan prodigio, esatto. Quando è qua in Italia cerchiamo sempre di andare a trovare, a sentirlo, a stare un po' insieme, perché poi lui comunque è un DJ numero uno al mondo, uno dei numeri uno al mondo, e sono contento. E prendo anche qualche traccia la prendo la anche da lui.
Per, sì, per te, Luca, chi è il tuo preferito? Una curiosità.
Allora, io, questa è una domanda
da 10 milioni di dollari.
Sì, perché a livello diplomatico è delicatissimo rispondere. Io ovviamente stravedo per i miei colleghi della Metempsicosi, ma non lo dico come frase fatta, perché credetemi, lavorare in stage a Ibiza con 6.000 persone davanti, fra virgolette, è anche facile. Lavorare, come spesso capita a noi, in serate con un target ibrido, dove devi cercare di riempire la sala, dove magari quella volta c'è qualche... Lì vedi davvero chi sa come
coinvolgere
la sala, il pubblico. E Ricky, Mario, Joy, Zichi, devo dire, sono dei grandi professionisti. Ovviamente poi ho un debole particolare per Ilaria Alicante, perché cioè, ci abbiamo una storia in comune, sono il suo manager da sempre, per me ha una visione, ha un gusto, ha un X Factor immenso, e quindi ovviamente per me è un riferimento. Come credo sia anche molto molto bravo Luca Agnelli, che è un altro artista che è amico e che seguo, che nelle sue evoluzioni devo dire che ha sempre dimostrato una grandissima bravura e professionalità. Ecco, per rimanere in casa, tra virgolette, vi direi questi.
Una domanda per Ricky Leroy, se posso.
Certo.
Rimpiangi un po' il tempo dei dischi, del mixaggio col vero vinile? Perché adesso si vede tanti DJ che hanno un computer e basta, essenzialmente usano Traktor, l'autosync.
Sì, alcuni pigiano solo play e basta.
Allora, esatto. Questo non lo so, non lo voglio dire, però
ce ne sono.
No, immagino.
Ce ne sono anche che prendono anche un sacco di soldi.
Qualche volta si schiacciano da video YouTube. No?
Che c'è della polemica,
qui c'è una ragione.
Veramente, a volte mi capita di vedere dei TikTok, degli short, dei video dove veramente vedo, hanno un computer, neanche lo toccano, quasi guardano cioè non si vede più quel DJ davvero con i dischi che fa quel mixaggio autentico.
Ora lo fanno tutti,
oggi dall'altra parte del mondo, portati dietro una scarrellata di vinili. Già oggi è un ammattimento portarsi, forse
però
già
era bella quella roba. Cazzo, lì
sì, ma infatti chiedo, diverso.
era bello lavorare, cioè il DJ è nato col vinile, no?
Capito,
quindi non l'altro ieri ho suonato con Ralph mette ancora qualche disco. Io sono sincero, sono pigro, e quindi
questa tecnologia ti ha aiutato.
La tecnologia mi ha aiutato molto. Mi ricordo il tempo, 4-5 bauli di dischi portati avanti e dietro
sugli aerei.
Ma a livello tecnico rende anche la vita più semplice, cioè più facile fare quel mestiere.
Sì, ora
adesso
sì, ora sì. Infatti non ci sarebbero così tanti
DJ.
No, questo è un aspetto importante, eh? Cioè lo sdoganamento del DJ, mi stavi dicendo, la pornostar, il pilota di Formula 1.
Sì, la barriera d'ingresso è bassissima.
È perché oggi la fruizione del mixer è diventata facilissima per tutti.
Sì, però...
E anche la produzione, perché la produzione oggi con un computerino, te fai un disco, fai una traccia, non occorre stampare, quindi non occorrono soldi da investire, ma basta pubblicarla su uno dei portali di riferimento. Quindi oggi la merda è infinita. Prima la selezione era naturale. A, perché i dischi andavano comprati. B, andavano saputi mixare senza i controller, senza quelle che ti fanno fare da solo in automatico. Terzo, se volevi fare un'uscita, ti frugavi, perché dovevi stampare i vinili. Sperare di venderli, se no avevi rimesso soldi.
Si può dire che però oggi è più difficile emergere, perché ce ne sono troppi.
È un concetto collegato. È un concetto collegato. È anche qui, poi in realtà è uguale in proporzione, perché oggi ce n'è di più, ma hai più strumenti per farti conoscere. Pensa ai social.
Bravo, vero.
Prima ce n'era meno, ma se te non eri resident in un locale
bomba
rappresentativo, te non uscivi dal buco.
Cioè è sbagliato dire che prima emergevi più per la bravura e adesso più per il personaggio che crei.
Marketing anche oggi.
Cioè adesso diciamo devi creare più un brand che essere bravo, no?
Oggi il contenitore, questo vale credo un po' per tutto, conta un po' più del contenuto. Però io sono, non sono un nostalgico e non voglio che passi questo, questo messaggio. Io credo che chi arriva è sempre bravo.
Cioè perché c'ha la qualità.
È sempre bravo. La qualità può essere poi sul disco bomba o può essere su un X Factor, una mediaticità che ha. Cioè le strade per il Signore sono infinite. Però se arrivi e vivi, e, scusami, e grazie alla musica tu vivi, vuol dire che in qualche modo la tua strada l'hai trovata. Non starei qui a fare era meglio prima, era meglio dopo. Ovvio che prima il vinile ti guardava negli occhi. Non avevi
ma no, c'era la puntina. Non c'era la facilità di adesso. Che sì. Ora ci sono tutte le cose tecniche, tecnologiche che ti danno la possibilità anche di non sbagliare
più. No, certo. Cioè, è vero, cioè.
Però poi alla fine vengono fuori.
Ora metti a tempo che, con come un diceva bottone, Luca.
Esatto.
Ora metti a tempo con un bottone. Cioè, prima devi abbassare.
Esatto, esatto.
È un casino.
Però in console ci devi saper stare.
Infatti stavo arrivando lì. È molto più semplice ora, secondo me, da ignorante dei social. È molto più semplice farsi vedere da tutti, però poi alla fine, quando
stringi,
ci vuole la qualità, devi far divertire la gente, sennò...
Guarda Marco, pensa una cosa, questa è una cosa che ogni tanto a lui l'ho detta, ci credete che la stessa traccia, quindi un MP3,
sì,
suonata da Ricky, cioè sta suonando quel disco e c'è Ricky che è in console, la stessa traccia suonata nello stesso club allo stesso orario, quindi già mixata, non ti parlo di come è entrato la traccia, la stai ascoltando con un altro, il disco è diverso.
Hai pienamente ragione.
Quindi i fattori sono tanti, no?
Sì, è vero. Vero. Ma non perché sono io,
no,
vabbè,
però
ma certo,
a me me lo fa anche con te.
Io quando vado a vedere Ricky, vado a vedere l'emozione che Ricky
dà,
e di conseguenza
nel suo complesso,
il disco bomba che mi mette mi trasmette un'emozione folle.
Bravo,
capito,
che è quello che i nostalgici hanno vissuto emozioni e ancora adesso le sentono. Ma sentire un disco vecchio ti va a dare ancora la pelle d'oca.
Difatti dalle nostre parti ancora ogni tanto si vede la macchina con lo stemma dei Jay-Z,
esatto,
cose, capito? Cioè quindi un attaccamento ancora, esatto, a quelli che furono gli anni.
Io penso che i giovani invece di ora non abbiano più questa, non la sentono più quelle emozioni che sentivano.
Cioè, ecco, a livello proprio di clubbing, le persone, il personaggio tipo che andava in discoteca un tempo è cambiato rispetto a quello di adesso, proprio l'ambiente discoteca. Io devo dire la verità, è diversi anni che non frequento più quel mondo lì, il mondo della notte, per diversi motivi. Però ecco, è una mia curiosità, ai tempi era diverso rispetto ad ora, oppure più
tipo la qualità del pubblico, dici?
Sì, non lo so,
ai tempi
io mi ricordo, cioè per esempio quando andavo io comunque era già tardi.
Si stava ore a guardare,
però
loro,
mi ricordo i racconti,
sperava di salire sulla
io mi ricordo i racconti ai miei tempi, c'erano i racconti di quelli più grandi che hanno vissuto appunto gli anni 90, che cioè, mi raccontavano delle cose che era un mondo a sé, cioè
vero,
assurdo, cioè, capito,
imperiale, capito?
Sì, piramidi, imperiale, l'insonnia, cioè questi posti non ho mai vissuto, che comunque ho sentito tanti racconti, certo, importanti, ecco, diciamo così.
Particolari.
Esatto, esatto. Anzi, avete qualche anche aneddoto divertente a raccontare di quegli anni?
Allora, di base, sicuramente avete pensato l'aneddoti, ora Ricky ne ha diversi e te le dice. E hanno un costo, ogni aneddoto sono 12-13 euro.
Allora, peggio.
No,
si fa un pacchetto di 10 aneddoti.
Tanti, se ne dice bravo, un pacchetto, un packaging. Però rispondo alla domanda: sì, negli anni 90,
bravo, grazie,
a differenza di oggi, era molto diverso il pubblico, ma non perché si nasceva più belli. La madre natura ci fa più o meno nella stessa maniera. Anzi, la legge di Darwin dice che si migliora. ma c'era una ricerca verso l'accessorio, verso la moda del momento. Prima di andare a ballare il sabato si andava nel negozio giusto a trovare la maglina giusta, l'accessorio giusto. Cioè c'era, ricordi, no? C'era
il, solo quello
il sabato notte era un culto, un ritrovo, ok, dove te dovevi essere il più interessante possibile, no? Questa cosa poi si è in modo verticale totalmente persa, fino al punto di trovare ogni tanto in delle discoteche gente che è in tuta o a petto nudo, che io non sono un esteta, attenzione, però mi fa capire quanto ormai non è più importante ricercare la tendenza, l'eccentricità, no, che creava colore, creava particolarità. Lo sai, c'era quello col sulla spalla, c'aveva, non mi viene il nome, quei uccelli che parlano, il pappagallo.
Scusi, no? Se ti interrompo, ma adesso vedo che no? Il più interessante lo è chi spende di più al tavolo. Basta, sì, quello è, sembra.
Grazie a Dio questa cosa noi non ci appartiene.
Meno male, perché vediamo questo spesso.
Frequentiamo quel tipo di locali perché le trovo veramente l'essenza della superficialità.
Vero.
Dove il vocalist, che mi offende quasi che abbia il mio stesso nome della categoria lavorativa, non fa altro che salutare il tavolo che ha speso più dell'altro per creare la competizione, esatto, con la Lamborghini in miniatura con le bottiglie dentro. Io lì se quella è la discoteca, io posso dire pubblicamente che sono anti discoteca, okay, nel senso, io sono odio questo effimero. Io lavoro in questo mondo per le emozioni, come diceva lui, che mi dà la musica.
Allora Luca, ti volevo fare una domanda. Ora sì, magari a casa ci sarà sicuramente qualcuno che magari non vi conosce, appunto. Tu ricopri la figura di vocalist, sì, Ricky fa il DJ. Volevo chiedervi a entrambi come sono nate le vostre passioni. Magari prima risponde uno, poi l'altro. E parlando di te Luca, vorrei anche esaltare un po' la figura del vocalist.
Come lo intendiamo noi.
Come sì, è nato il vocalist in Italia. Sì. Oggi credo che siete gli unici due vocalist, due Franchino in Italia. Sì. Quindi insomma,
cioè, a livello nazionale, sì.
Come siamo arrivati ad oggi con solo due vocalist?
Okay,
perché
Ricky inizia lui come ha iniziato e poi io, che sono arrivato qualche anno dopo, mi aggancio. Così cronologicamente si fa una cosa facile.
Ricky era un light
passione per la musica.
La mia passione per la musica è da ragazzino, proprio 13-14 anni. Andavo con mia zia in discoteca, per modo di dire, perché sopra c'era dove io sono nato, cioè dove nasco, dove vivo, a Sarzana, provincia di La Spezia, c'era una discoteca che si chiamava Alhambra perché purtroppo non c'è più. Nella parte sopra c'era il liscio e mia zia, appassionata di liscio, mi portava. Io però sotto c'era la parte
più movimentata,
la discoteca, vera discoteca. E la mia passione era quella, che non ero un ragazzino, quindi andavo lì sotto, come dicevi te prima, stavo tutta la sera lì a guardare quello che faceva il DJ. E quello era per me un'emozione, vedere cosa faceva, come si muoveva, quale disco.
A quei tempi, scusami, che c'era? Vinili? Non c'erano i CDJ, c'era ancora sta roba?
No, non c'era niente, stiamo parlando degli anni 80, 83, 82, 83,
non era ancora, l'Italia non era ancora unita, penso.
Io non ero nato,
esatto. 83, no.
Ieri ho fatto 56 anni, quindi
è vero, auguroni in ritardo.
È vero. Tanta roba, bravo, 10 meno te ne do. Grande.
E quindi 82, 83 andavo a sentire questa roba qua, che per me era spettacolo. C'era la parte afro. Mi vengono i brivi ricordarli. Poi sono diventato amico con questo DJ qua, che poi dopo alla fine è uno che poi ha fatto parecchi soldi, perché è quello che ha fatto il disco di Corona, This is the Rhythm of the Night.
Quello
lui è Checco DJ, che è uno di Maria di Carrara, Limarro. Siamo diventati amici e piano piano mi ha fatto salire la console. Salire in console per me era top. Ero arrivato. Dai, mettimi le luci, dai, schiaccia lì, facciamo di qua. E da lì ho cominciato a mettere le luci. Piano piano. Poi ho cambiato locale, perché poi ho conosciuto un altro DJ, ho fatto la stagione alberghiera perché facevo la scuola alberghiera.
Fate anch'io.
Nessuno ha fatto il cuoco,
io ho fatto il cameriere, facevo il cameriere, ho fatto la stagione a Viareggio, a Tonfano, e lì davanti c'era una discoteca. Ho conosciuto Massimo Barsotti, che gli ho detto: guarda, io sono bravo a fare le luci. E mi ha detto: dai, dai, vieni. Intanto non c'è nessuno, ma che li selezionava le luci. E poi siamo diventati amici. Lui lavorava alla Spezia d'inverno, la parte invernale, e mi ha portato con lui piano piano. Mi ha detto: guarda, ti insegno a mettere disco a tempo, che se devo andare in bagno me lo metti te un disco, no? E piano piano è venuto fuori che ero bravo anche a mettere disco a tempo.
Una volta che hai messo il primo non volevi più smettere, quando tornava dal bagno.
Io c'ho una confidenza che lui non vi dice. Il grosso upgrade che nella carriera, quando ha preso proprio l'entusiasmo, è quando ha capito che il DJ con le fighe
funzionava.
Lì ci si è dedicato, lì ci si è dedicato in modo ancora più assiduo, anche perché insomma un bel ragazzo è, quindi i risultati li portava a casa.
A scuola mia c'era questa no, magari non è una leggenda, c'era questa diceria che Ricky Leroy le prendeva tutte.
C'era anche da me,
si diceva questa cosa.
Non mi sono mai fatto mancare niente.
Umiltà, vedi.
Era proprio un Ricky Leroy.
Sì. Spacca tutte a metà.
No. Grande. Conferma. Sempre rispetto, con massimo rispetto per la donna.
No, beh, certo, non ci mancherebbe altro. Non è che.
Però diciamo che ci siamo divertiti.
Diciamo estremamente consenzienti.
Bravo, ci siamo divertiti entrambi.
All'interno delle regole del rispetto.
Certo, ci mancherebbe.
Esatto. Niente, e poi cosa è successo? Ah, ecco, quello che mi ha fatto partire la conoscenza con, vabbè, a parte che Alex Neri è di Sarzana.
Ah, okay? è di Sarzana,
era a scuola con mio fratello, in classe con mio fratello. E insieme a Adriano Dolci e
ricordo quando uscì
Marco,
Samurai.
Bravissimo.
Lui, Ralf, bravo, chi c'era bravo. Poi? Erano esatto. Tre dischi.
Ci avevano uno studietto lì, zona Sarzana, e facevano dischi. Ha fatto un disco che si chiamava DJ Leroy, Bocca Cica. Questo disco qua andò bene, e quindi c'era da prendere l'immagine di chi era quello che ha fatto questo disco. DJ Leroy, la fa Ricky Leroy, è venuto fuori il mio nome, è successo.
Te fino a prima ti chiamavi solo DJ Ricky?
No, ma non mi chiamavo DJ, non perché non ero un DJ.
Ti chiamavi Ricky e basta.
Riccardo, sì, Ricky, mi chiamavano tutti Ricky. DJ Ricky Leroy è venuto fuori per questo disco qua, che Alex Neri mi ha detto: no, guarda, prendi da te perché so che è sempre stato con noi, siamo amici, fratelli, siamo cresciuti insieme, quindi... E quindi è venuto fuori il mio nome, Ricky Leroy. Da lì sono andato a fare Radio Mare Imperiale News, che era una radio nella zona toscana, che era solo musica. Io facevo le bobine, ve lo ricordate le bobine? Mettevo i dischi e facevo un jingle, non è che c'era parlato, non c'era niente. Un jingle, un disco. 24 ore, vabbè, non è che era registrato, quindi
sì.
Sono cose che erano, come si chiama, in loop, no?
In loop.
Radio Mare Imperiale Luz era quello dell'Imperiale, e piano piano poi sono andato, vai, c'è da andare a fare la serata all'Imperiale, vado all'Imperiale, mezzanotte e mezzogiorno.
La serata.
Boia.
Mamma a casa non ritorno.
Mamma, ecco, quella è stato l'inizio della mia carriera, diciamo. Poi sono andato al Duplé.
Paura. C'è sempre un te.
Sì. Dopo le paure.
Aulla,
92,
no?
Sì.
Aulla.
92, prima serata l'ho aperta io insieme a Stefano Bratti.
Ah, grande. Sì.
E
percepivi subito che quello che suonavi alle persone piaceva?
Sì, la mia scelta musicale era... faceva divertire.
Ecco, anche questa ho aperto questa piccolissima parentesi, poi la chiudiamo. È proprio
ci vuole il gusto buono.
Esatto, cioè, come fai a capire, vabbè, il fatto che ballano sicuramente, cioè, ma magari i primi tempi avevi sempre dei dubbi, no? Gli garberò a quello che sentano, no? Come l'hai vissuta in quei momenti lì?
Ma guarda, io principalmente suono quello che mi fa emozionare, cioè se no ho un disco che non mi dà emozione non lo sono. Quindi quello è, secondo me, la differenza fra tanti altri DJ, no? Sì. Che magari mettono il disco che devono mettere perché magari va di moda, no? Io sono... mi emoziono ancora a sentire i dischi fatti dagli altri e suonarli, comprarli e suonarli.
Ma scusami se ti interrompo, ma è una curiosità, il set tipo te lo prepari prima o tutto lì per lì scegli nel momento?
Live. Tutto live.
Tutte le volte nemmeno nel momento.
Esatto, dipende anche dal livello di alcol.
Sì, quando uno è un po' più carburato magari viene fuori qualcosa di
viene
carino,
fuori
no?
Di
è vero? No, è sempre più estrosa una persona quando
Però lì nel momento di scegliere la prossima traccia, se non ne trovi una che ti piace non
è panico, sono dei momenti veramente in difficoltà. Ora poi
così, guarda, ricapita anche recentemente che durante un giro di Shortini non si rende conto che la traccia è finita, c'è un minuto e mezzo di silenzio, ma vi assicuro che in quell'onda, in quel momento, con quel morale che si crea, quell'energia, anzi
quando riparte,
certe volte sembra quasi fatto apposta, ma non è fatto apposta. Cioè, quando c'è energia, un DJ di vero come lui, nessuna cosa esce dal controllo e in realtà c'è un completo disordine. Questo perché è istinto allo stato puro, non è costruzione,
è naturale,
a voler arrivare da qualche parte, è verità.
Quando uno fa naturalmente, che ce l'hai proprio dentro, ormai fai questo,
e questo lo si percepisce, a differenza di quello che con 7000 Gigini ha iniziato ieri l'altro, ma poi non passa,
è freddo,
non c'è. E questo non si può spiegare il perché, perché magari appunto la traccia è la solita, ma non so se riesco a...
No, chiarissimo, questa è chiarissimo.
Giusto, perfetto.
Volevo fare una domanda a Ricky. Quando è che hai capito proprio che ce l'avevi fatta? Cioè, c'è stato un momento in particolare in cui hai detto...
Quella volta che non ti hanno arrestato, ce l'avevi fatta.
Quando sono entrato a far parte dell'insonnia. Il Duplé e l'Imperiale erano locali, diciamo, di nicchia, ok? L'Imperiale in primis perché era una roba particolare, mezzanotte, mezzogiorno, tutti i sabati c'era parecchia gente.
Poi oggi una cosa del genere
stavi lì 12 ore di fila,
sì, 12 ore, a volte anche 18.
L'insonnia perché... ha reso mainstream, esatto, quello che ti dicevo che prima era di nicchia. Esatto. È lì che lui ha avuto quella percezione.
Sì, mi è già stata fatta anni fa questa domanda e mi detto, quando si è accorto che quando sono entrato a far parte dell'insonnia, del club Insonnia, della discoteca Insonnia, lì ho capito che
Era
il mio DJ, era il mio lavoro, era un lavoro che potevo continuare a fare, il lavoro.
Tra l'altro, grande fortuna, quando fai della tua passione il tuo lavoro, hai vinto nella vita. Quindi questo è fuori discussione.
Assoluta.
Sì, assolutamente. E sì, poi c'era l'altra domanda molto interessante che magari siamo persi perché...
Dai, le rifaccio.
Siccome
Luca è uno degli ultimi vocalist rimasti in Italia, come nasce la figura dei vocalist in Italia, perché oggi sono solo due vocalist, no? Quindi spiegare questa roba.
Allora, l'aneddoto sulla nascita l'ha raccontato Ricky, il suo, quindi evitiamo il mio, se no ci si dilunga.
Però anche te hai detto che, diciamo, era un po' per le ragazze, no?
Sì, cioè io vado veloce.
No, ma non andare, nel senso sfumature.
Io mi avvicino al mondo della notte, mi avvicino all'insonnia perché io ho circa 10 anni meno di lui, quindi io mi affaccio a quel mondo quando già l'insonnia esisteva.
Tu andavi a sentire lui?
Io andavo a sentire anche lui, era già uno dei miei preferiti all'epoca. Resto infatuato un po' come lui, da questa figura quasi come se in chiesa ascolti il vescovo, cioè questa centralità della console come in un altare, in una chiesa. Cioè c'era qualcosa di trascendentale in quello che succedeva in quella console, nelle console. Il DJ era in quel momento come nelle tribù africane il santone, no?
Questo il guru.
Il guru.
Si torna
sempre questo lo percepivi molto. Quindi ebbi due forti attrazioni, una più bella da dire, una più pragmatica. Quella bella era questa attrazione verso questa centralità e la musica, perché di base, come dicevo, io sono sempre stato attratto da quelle emozioni. dall'altra, meramente opportunistica, vedevo che chi era lì era figo. Era figo perché tutti lo salutavano, era figo perché tutte le ragazze erano lì intorno. Quando hai 17, 18 anni, 16, la priorità è il testosterone.
È chiaro, sì, sempre. Sì, certo, certo.
Qualsiasi strada ti porta verso quella cosa che non si dice, è da fare immediatamente. Siccome non ho potuto fare mai della mia bellezza il mio cavallo di battaglia, cioè sono normale, non sono Alain Delon, dovevo trovare, no? Un problem solving, trovare una soluzione per raggiungere l'obiettivo adolescenziale che è la ragazza, le ragazze. Quindi avevo questa doppia vantaggio nell'avvicinarmi a quel punto, la passione che mi stava nascendo verso quelle sonorità e, cazzo, dire, oh, boh, c'ho 3-4 fighe che vogliono uscire con me. Anch'io vado veloce, anch'io iniziai a fare le luci il sabato sera dell'insonnia, perché le luci, apro e chiudo parentesi, è un'ottima scuola sulla ritmica, sui quattro, certo, quarti, certo, della musica. Cioè io, se oggi faccio il vocalist e diciamo che riesco a entrare nei momenti giusti, è anche grazie a quelli strobo che ho messo negli anni 90, perché passavi 7 ore a serata a seguire la ritmica, a capire la pausa, a capire il momento emozionale, e questo dentro di me c'è, e è quello che forse, come lui quando fa il DJ, io quando faccio il vocalist. Luci il sabato sera, che il sabato sera era il Real Madrid, era come per un giocatore di calcio andare a giocare nel Real Madrid,
esatto.
E io facevo le luci, non ero ancora artista, mentre la domenica pomeriggio dell'insonnia, non vi dico come e perché, ma anch'io iniziai per caso, quando il vocalist era malato mi dettero il microfono a me per dire buonasera, iniziai a fare il vocalist la domenica pomeriggio dell'insonnia.
Target più basso,
target più basso, comunque 3.000 persone, sì, non, sì, a quell'epoca. Quando poi il sabato 5.000 sera,
5.000 sabato, 3.000,
esatto, no. Quando si liberò il posto il sabato sera, fui passato al sabato sera da vocalist, che ripeto è come quando quello che è entrato ora nel Milan a 15 anni, sì, a 16 anni,
Caldara,
te entri all'insonnia, era, oggi non ci si rende conto, ma era come entrare nel Real Madrid,
esatto.
Cioè te, se eri una volta scritto sul flyer cartaceo all'epoca,
quanti ci sei nati quelli,
te in automatico venivi chiamato da Torino a Palermo,
esatto, quello che dicevo io quando
diventava,
sono entrato
il lavoro
a far parte dell'insonnia.
Questo
ho
è
capito
stato
che
l'inizio, il vocalist bisogna dare onore a un collega che oggi qui non è con noi,
che salutiamo
ciao. Ciao, e magari prossimamente lo avrete, che è Franchino. Lui è stato, se io sono qua e se tutti i vocalist, intesi vocalist, come poi vi spiegherò, hanno fatto di questo il proprio mestiere, grazie a chi l'ha fatto per primo, che è stato lui. È stato lui che per gioco prendeva, era un cliente della discoteca.
Sì, è vero.
Era,
io ho conosciuto Franco
quando era cliente,
che pagava per entrare.
Ci raccontate questa cosa, come l'avete conosciuto?
Pagava l'imperiale. Io me lo ricordo, Franco, era si vedeva che era un personaggio, no? arrivava Franco, perché era vestito particolare, capelli lunghi, lo vedevi, no? Cioè, si notava quando passava, no? E però pagava 50.000 lire, si pagava nel 92, eh? C'è un aneddoto bello che il proprietario dell'Imperiale scrisse sopra all'entrata, disse alla mosca al ragno, dove c'è la lista non c'è guadagno. Pagavano tutti, solo noi DJ e basta, il resto pagavano tutti.
Oggi un po' il contrario.
Esatto, un po' il contrario. 50.000 lire, erano soldi.
E per gioco prendeva, era diventato un po' il personaggio della discoteca, ma così il personaggio della pista.
A una certa ora andava da proprietario, dai, fammi parlare, dai, fammi parlare.
E che diceva tipo all'inizio? Cioè, raccontava
magia,
delle storie.
Magia la diceva spesso.
Raccontava delle storie o diceva qualche parola? Tipo,
ma ora di preciso me ricordo,
le famose favole. Ora no.
Le favole.
È giusto che,
cioè,
poi dica lui,
risponda,
diciamo, lui, no, a questo. Poi ci si evolve, ovviamente. Ma il concetto è un altro. Cioè, nasce il vocalist come personaggio che con certe parole, perché è lì che vogliamo arrivare, con certe parole aumenta l'emozione che la musica ti dà.
Mi crea una storia. Anche.
Cioè, il vocalist, esatto, per come si interpreta noi, non è quello che saluta il tavolo, saluta la compagnia di Pieve Annievole, o piuttosto o piuttosto c'è da spostare la macchina targata. Il vocalist
oppure il compleanno,
compleanno e spenge la musica per soffiare le candeline. Il vocalist a casa nostra è una figura artistica, infatti sui flyer è scritto grande uguale al DJ, come uguale special guest quando siamo ospiti in un locale, perché insieme alle sue parole e la musica crea un flusso emozionale, esatto, che secondo la nostra scuola, la nostra teoria, è maggiore di quello che può fare la musica da sola.
È una performance.
È una
performance. Tale quale il DJ.
Sì, esatto. Che tanti quando mi dicono che lavoro fa il vocalist, cioè io non glielo posso spiegare. No. Io ti dico sempre, vieni e ascolta. Beh. Perché già ascoltarmi o ascoltarlo in un, ma il vocalist ancora peggio, ascoltarlo decontestualizzato dal luogo non è la stessa cosa, perché per uno come me che non si prepara niente ma parla di quello che sente al momento, ogni mia parola è legata a uno stato d'animo che sto provando, perché ho visto te col cappello, ho visto lei che è una figa, o perché c'è un disco che mi ha fatto venire un brivido perché le luci in quel momento erano fatte bene. Come fai queste emozioni a replicarle se tu le decontestualizzi dalla situazione? Esatto. Quindi la risposta è sempre: no, vado su YouTube e ti ascolto. Sì, ok, per darti un'idea, cazzo, sì.
Ma non c'è quell'emozione.
Ma vieni.
No, ma perché poi anche il compito vostro è quello di risvegliare un po' le persone. Cioè, noi siamo lì a 12 ore, a un certo punto attraversi la fase, per dirti anche a Cocorico, quando facevamo le 12 ore, c'era sempre quel momento dalle 4 alle 6 la mattina che spingeva la situazione, c'era un po' di nebbia strana dentro. Il vocalist ti dà una mano, è come se ti risveglia un attimo.
Sì, non è, no, ci sono varie scuole anche qui. La scuola toscana non è propriamente quella. Per esempio Roberto Francesconi. Era un vocalist molto energizzante, che aveva un po' questo ruolo, cioè di rendere un disco che in dei momenti poteva essere anche un po' piatto, svegliarlo. Bravo. La nostra scuola, io, Franchino e Zichi, quando era vocalist, è un po' diversa, è un po' più viaggiante. Sì. Cioè io non aspetto il momento in cui ti devo tirare su. Io faccio in modo, insieme al DJ, che sei sempre lì, che sei sempre al massimo del tuo stato emozionale. La mia domanda a fine serata quasi sempre è: questa notte siamo stati bravi, se per una notte vi abbiamo tolto i pensieri dalla testa, se siete stati liberi di pensare egoisticamente a voi stessi e se avete provato delle emozioni, basta. Cioè, quello il segreto, no?
Bisogna invitarli.
Ma un po' loro sanno di cosa si parla.
Noi siamo venuti tante volte.
Vanno rinfrescati, e questo mestiere è un mestiere che in realtà tecnicamente non esiste.
Cioè esiste solo in Italia praticamente.
Esiste solo in Italia, ma anche in Italia se di vocalist se lo chiedi a 100 persone ti dicono c'è quello che presenta, ora non mi piace a me fare nomi di ma il vocalist nella tendenza è rarissimo. Nei locali commerciali è pieno, ma per me è un altro mestiere.
Sì, sì.
Non dico peggio, meglio, ma io non faccio.
Cioè, sono delle persone che mettono lì a dire
io non faccio. No,
entriamo
nel.
Lo dico io per te.
Mi faccio contro una categoria intera. Io faccio una cosa diversa. Probabilmente c'è gente che mi chiede per 2 ore: oh, mi saluti Genova. No. Perché ora non c'è un cazzo.
Cioè, si può dire
che ora sto dicendo ogni parola legata a ciò che lui sta facendo. Il saluto a Genova ci incastra cazzo. Poi magari c'è il momento che invece
te lo posso anche fare.
Saluta gli amici di Genova, Milano,
perché ci sta, ma lo so io.
Chiaro, certo.
Avete tipo dei, che ne so, un occhiolino per capire quando sto partendo?
Questa è un'altra cosa bella. Zero. Eppure sembra tutto,
cioè,
fatto
tutto organizzato. Anche quando dici Ricky Leroy e parte l'attacco, quello però lo sai, dai, quello lo vedi.
Conosci
la traccia,
no? No, conosco la stesura dei 4/4 che ogni disco ha.
Grande, certo.
Ritorno al discorso delle luci.
Questa è stata la mia ignoranza.
Poi, ovvio, c'è il periodo in cui lui può mettere più volte nelle serate, non nella solita, quel disco, perché in quei 2 mesi è il disco che è chiaro, quello a occhi chiusi, ma anche se ne mette uno nuovo, la sintonia tra di noi, specialmente tra di noi, che
te lo lavora... sai già quando sta per attaccare.
Ma io so, no, volta, ma io so già lui se vuol col disco dopo, se vuol scendere, se vuol salire, so già se vuol, esatto, fare quel disco di,
la sintonia,
di passaggio per poi mettere un'altra bomba.
Proprio io arrivare questo a questo,
lo so,
c'è esperienza.
Lo so in base a quanta tanta vodka Lemon ha bevuto.
Ma ecco, Ricky, ti volevo fare una domanda. Come lo gestisci il flow di un DJ set? Cioè parti piano, poi c'hai la fase dove spingi, poi cali?
Allora,
bella domanda.
Bellissima domanda. Prima cercavo di partire piano per andare a salire. Ora abbiamo sempre un'ora a testa più o meno. Quando andiamo poi parecchio insieme, ultimamente siamo parecchi insieme, no, a parte noi, ma tutto il gruppo, abbiamo più o meno un'ora a testa e lì c'è da scegliere, non ci si può fare far partire piano per poi magari anche dipende anche dall'orario che sono io. Di solito siamo io e Mario a finire la serata, quindi non c'è più da stare bassi per poi salire. Lì devi un po'
continuare. Parti subito a canna.
Esatto. Ai tempi invece sì, c'era proprio una scelta da far viaggiare per poi andare a saltare, ecco, capito? Da viaggio mentale all'inizio a saltare sulle mani verso la fine, ecco. Questo no, è...
Però anche questo è frutto dei tempi, esatto. Io sono un po' lo psicologo del gruppo, anche perché sono laureato in questo, quindi mi delizio e mi diletto.
E c'è nada a fare con noi.
Anche qui è risultato di una superficialità sempre maggiore di approccio delle informazioni. Se pensi che oggi l'attenzione media che ho letto è di 3 secondi,
bravo.
Se prima in un club io potevo costruire un set di 4 ore dove uno percepiva l'evoluzione per arrivare a un picco e poi calare, oggi te hai una capacità di attenzione del pubblico che è un attimo. Quindi se te arrivi in console tutti i cellulari accesi, perché grazie a Dio ci abbiamo tanta attesa quando andiamo, e per caso per 10 minuti metti un disco che nella tua testa sarebbe una costruzione ma non li rende soddisfatti nell'immediato, il tuo hype in quel momento scende da 100 a 0 in un attimo. Quindi facendosi un po' violenza, perché abbiamo la cultura e la preparazione per poter fare un grande viaggio, a differenza di tanti che sono nati ieri l'altro, siamo purtroppo costretti, è un discorso un po' complesso,
sì, no, ti seguo.
A dare quello che la gente vuole, sempre con gusto sempre con attenzione, ma siamo molto limitati nella nostra espressione.
Chiaro, sì, no, ma non fanno
bene. È un dettaglio molto, sì, molto
sempre,
delicato.
Io capisco benissimo, mi dispiace. Perché...
Al mollica o senza. Dove io non mangio la schiacciata,
esatto,
non ho il tempo, esatto, di mangiarla. Mangiare una schiacciata è troppo più lenta come azione rispetto a ascoltare uno slogan. Quindi il paradosso, cioè questa segnatela perché, quindi il paradosso è che io dico è buonissima la schiacciata del mollica o senza, ma non l'ho mai assaggiata. Ora io non voglio fare né pubblicità né contro pubblicità, è un esempio questo, ok, ma rende, certo, l'idea. Quindi ormai Luca e Ricky è più il dire sono andato e li ho visti che invece che li ho ascoltati.
Chiaro.
Quando invece ci sarebbe robe da raccontare a questa, chiaro, gente, perché 30 anni
ma poi voi negli anni 90 fino al 2000-2010 voi ci sono stati alcuni momenti e facevate anche più di una serata al giorno. Come avete gestito questo? Cioè ad esempio il capodanno che in genere non finisce mai alle 4 la mattina.
Ora non più, è diventata la serata più sfigata dell'anno. Ora è Halloween.
Ah, ora è Halloween che si spinge, eh?
Però all'epoca
ricordo,
sì,
capodanno, tornavo tipo 3 giorni dopo.
Capodanno, mezzanotte, insonnia. Prima ora, partenza, Roma, Venezia.
Mamma mia.
Venezia, comodo a livello Milano, logistico. Sì,
ma con gli aerei a quei tempi andava?
Sì, no, tutto macchina, eh? Tutto macchina. Con qualche amico che mi faceva compagnia. Io guidavo, ho sempre guidato io perché poi alla fine mi piaceva.
Quindi guidavi, suonavi, riguidavi, risuonavi? Madonna.
Sì.
Non avevi aiuti particolari?
No.
L'amico era un pusher. Però.
Esatto. C'era...
Avete mai fatto utilizzo di sostanze?
Sì, è successo. Sì.
Sì, sì, sì.
Perché dire di no? È successo.
No, no, ma di qualsiasi tipo?
No, no, no.
Il coso, quello. Qual è quella rana che se la lecchi? Quella no.
Ah, ok.
Ah, forte quella nella foresta. Quella, sì, quella sì,
no. Comunque, beh, io chiedo perché comunque si sa che.
Sì, il mondo della notte porta con sé comunque queste sostanze.
Esatto,
cioè,
magari è successo. Senza parlare di voi, no, ma comunque nel mondo della notte c'è sempre questa costante delle sostanze stupefacenti. Diciamo, secondo voi, che ruolo hanno? È un ruolo positivo, negativo? No, secondo voi ci dovrebbero stare?
Secondo me no, ce n'è, non ce n'è più come una volta.
No, è nostalgico.
Non è no, una volta ce n'era molta di più.
Ma stava meglio quando
lì
sono.
Anche lì c'è un cambiamento. Io mi ricordo, per esempio, che ai miei tempi, che ora sembra, ma c'era questo boom di queste pasticche d'estasi. Tutti si facevano queste pasticche. Ora non ne sento più parlare.
Perché non c'è più la qualità buona.
Non c'è più. Ah, ok.
Una io, guarda, io ti dico, no, no, lo usate al tempo, all'inizio, proprio al mio inizio, ma dopo poi, quando poi non ti fa più niente, che poi dopo è fare. Viaggiare un'ora neanche, secondo me, è successo.
Ma ti capitava anche di utilizzarle proprio mentre suonavi?
Quando ho fatto mezzanotte e mezzogiorno sì.
Sì.
Ma non per andare fuori di testa, ma per tenermi sveglio.
Okay.
Più che...
Cavolo, lo sai che voi di 18 ore con le cuffie e in piedi? Io mi ricordo c'era Soundwave Carola un paio di anni fa, fece la maratona, lo vedeva a mangiare le banane perché gli veniva...
ma lui è particolare, persona in particolare, lui... Sono convinto che non si droghi più di tanto, non si droga sicuramente ora, non so al tempo come ha fatto, però ultimamente non so come fa, io lo ammiro.
Ma ci sono dei DJ che ne hanno fatto il suo punto di forza. Io mi viene sempre in mente Villalobos, che è riconosciuto per quello quasi, perché va in console distrutto, piegato in due.
Personaggio.
E la gente va lì proprio per vedere lo stato in cui è Riccardo Villalobos, cioè è una roba assurda. Però è vero, è così.
Invece Carola, lo conosciamo e gli piace proprio suonare ore e ore e ore, gli piace suonare, io non so come fa, beato lui, però lo ammiro.
Però credo che limitare la frase che in discoteca, le droghe...
No,
le
chiaro,
droghe,
infatti, non era quello che volevo.
Le droghe,
qua.
Purtroppo, perché non diamo dei messaggi giusti, purtroppo è un fenomeno diffusissimo, per esempio, anche nel mondo del lavoro. Per esempio, nella ristorazione mi hanno detto anche a me che è una tragedia, ma penso anche a tutti i livelli della società. E invece sul tipo di droga, cioè te mi dicevi dell'estasi, è un po' come la musica, vanno a mode,
cinque
anni che va di moda l'estasi, cinque anni va di moda la ketamina. E non lo so, non sono un esperto.
Usciamo un po' da questo argomento che ci si impantana in argomenti strani. Volevo farvi un'altra domanda e ripercorrere un po' alcune fasi, cioè... spieghiamo a casa. Voi negli anni 90 avete fatto ballare tutta l'Italia fino al 2010, tuttora lo fate ancora, ma abbiamo detto dei nomi, abbiamo fatto Carola, abbiamo fatto Villalobos, abbiamo detto Ricciotti, in Solomon prima, no? Quindi vorrei parlare proprio di questa dell'arrivo di questi DJ internazionali e l'effetto che hanno avuto su di voi, perché possiamo dire, diciamo, che un po' il vento si è spostato in quella direzione.
Sì, sì, vero.
Vedendo anche le line-up degli eventi, vedendo anche le programmazioni dei locali in generale.
Essendo cosa sei te? Oltre a fare il vocal,
manager.
Sei un manager, potresti parlare te.
Allora, vedi, era
scaricata così.
Pensavo che era partito lui, invece me no, va bene, lo faccio volentieri perché sono.
Sei un manager.
No, argomento mi sta a
perché
cuore.
Ho, come dicevo, una doppia visione. Ho la visione di artista metempsicosi, ho anche una visione di manager di artisti internazionali. Quindi, incrociando i dati, la risposta dovrebbe venire fuori. E già ne avevamo parlato prima quando facevamo un po' salotto, senza le riprese. Allora, noi ovviamente fino all'avvento di internet eravamo i beniamini indiscussi della scena. Perché? Non perché non eravamo bravi, ma perché anche la gente ascoltava ciò che l'Italia gli offriva. Cioè, te andavi ad ascoltare quelli che erano nella discoteca vicino a casa tua.
E giravano le cassettine.
Il
nostre.
Mondo era quello, finiva lì. La musica che ascoltavi era la musica, appunto, che girava o con le cassette o poi
cassette.
Con i CD.
Voi ricordate le cassette?
Sì,
tante cassette.
Noi in quel momento eravamo in hype totale perché eravamo gli headliner del momento. Poco si è successo, è arrivato internet.
Esatto.
Internet ha cambiato tutto il mondo, tutti gli aspetti, purtroppo anche quasi nel DNA delle persone, e ha cambiato anche lo scenario del mondo della notte. Ovvero, cosa è successo? Che io, che andavo sempre a ballare, ipotizziamo, all'Insomnia di Pisa, poi arriva un momento in cui nel mio telefono
vedo,
mi viene un video e mi viene Ibiza,
che è bello,
okay, con 10.000 cristiani che ballano, con effetti, impianti, location, che l'Insomnia, da sembrarti il posto più bello della vita, dice: no, ma hanno preso per il culo fino ad oggi. Ok, perché esiste anche questo. Bene, lì non vi nascondo che noi ci siamo trovati in una posizione di difesa, cioè si è fatto, come diceva loro prima, gruppo, grazie a Dio, ci siamo rimboccati le maniche, si è detto: ehi, ora c'è questa cosa, come facciamo? Meno serate, meno cachet, però grazie al fatto che siamo un gruppo ci siamo autoprodotti le nostre serate, perché altrimenti Bravi. Uscivi dai radar. Quindi si è fatto gioco forza, si è fatto squadra. Questa è una lezione che vale.
Poi agganci per organizzare serate di sicuro non vi mancavano.
Esatto, perché... ed esperienza. Però cosa succede? Si era diventati il: siccome non posso andare a sentire, non faccio i nomi, il DJ bomba che arriva da Ibiza, no, perché costa 40 mio. euro, ma tanto uno vale l'altro, perché costa 40 euro, allora vado ad ascoltare i miei cari della metempsicosi con cui sono cresciuto con 15 euro. Grazie a questa scelta di discount, ora, noi si è retto il colpo, si è retto il colpo, ma non eravamo soddisfatti, perché sei l'alternativa quando non puoi avere il meglio. E questo è brutto quando vai a letto la sera, no? Si è tenuto botta, si è lavorato molto su un discorso di marketing. Noi, per esempio, una volta all'anno si fa il tour nostro con un'immagine completamente nuova. Quest'anno, non so se l'avete vista, è quella dove siamo completamente nudi.
Sì, ho visto. Sì, sì,
perché
sì.
Dovevamo capire come scioccare nel 2024 gente ci segue da 30 anni. Che cazzo gli si dice? Ci hanno visto in tutte le salse, ci hanno visto vomitare, ci hanno visto ridere, ci hanno visto piangere. Cosa fai? Tutti nudi. Bene, bene,
prossimo
male,
passo
male.
Quale sarà?
O bene bene male male, invece
degli accoppiamenti sessuali.
Bene.
Allora, questa cosa ha portato la conseguenza che noi speravamo, cioè un effetto wow, che oggi è quello che è la chiave di tutto, l'effetto wow, cioè ha ricolpito l'attenzione. Il Covid, che per me quasi quando ci si sentiva in depressione, si diceva: oh, 30 anni che si fa,
tutto nuovo.
È arrivato il Covid.
Finita.
È la volta buona. Finita. Che è il triplice fischio.
Era tutto nuovo.
E arrivava buona, roba, no? Dal web di tutti i tipi. Ha detto: ma noi basta. Oh, siamo contenti. 30 anni, alla fine ci si inventerà qualcosa. Io non so cosa sia successo, ma da dopo il Covid è ripartita una bambola sulla metempsicosi incredibile. Cioè, noi oggi stiamo facendo i top club italiani e facciamo numeri da capogiro.
Chi c'è rimasto di producer da voi? Perché tu, Ricky, non produci.
Principalmente Mario.
Mario dei nostri Mario.
Fateli uscire poi dei dischi nuovi, sì, no? Sì,
sì, sì. Ci stiamo lavorando. Quindi è ripartita una cosa molto figa, dove non siamo più diventati l'alternativa di serie B. Siamo diventati l'alternativa. Cioè, vuoi ascoltare il DJ internazionale o vuoi andare ad ascoltare il format metempsicosi, dove è l'unico format dove nella tendenza c'è anche il vocalist, dove ci sono DJ che fanno sempre divertire e che non sono mono sound. Cioè, quando vieni a un party metempsicosi ti puoi ascoltare un'ora di tech house, un'ora di techno, un'ora di
ci sta anche il disco vecchio, perché no?
Il disco vecchio, storia
che noi si può mettere, ma tanti lo
Mystic
stanno
Force,
mettendo,
tanti lo mettono,
anche, senza,
tutti
anche senza un pedigree necessario, esatto, per poterlo mettere. Questo ha creato una serie di ingredienti che, ti dico, anche senza la consapevolezza chiara di come mai sia successo, a noi ci è riscoppiata la storia in mano, dopo 30 anni. E noi, quindi, si fa locale in cui il sabato prima c'è Ilario, il sabato dopo c'è Carl Cox e ci siamo noi.
Esatto.
Con programmazioni molto importanti, quindi
bello.
Che ti devo dire?
No, no, bravo, grandi, complimenti,
no,
per questo,
ascoltare,
non è da tutti,
ascoltato.
No, ma è vero, cioè, vi fa onore come cosa, complimenti ancora. Io una cosa vorrei chiedere, perché questo è comunque un podcast che spesso e volentieri chiamiamo veramente persone, abbiamo ospiti di ogni settore e nicchia, però la domanda chiave la facciamo sempre, no? Parliamo molto spesso di soldi, business, imprenditoria, eccetera, eccetera. E anche su questo settore mi piacerebbe sapere quali sono i guadagni effettivi. Cioè, un DJ, ora è chiaro che varia tantissimo, no? Ma qual è il cachet a cui può arrivare un qualsiasi DJ di qualsiasi livello? Perché poi penso che varia tanto, immagino, no? Non lo so, questo...
Te, oltre a fare il vocal, se fai anche il manager, potresti parlare di te.
Diciamo. ma no, io per esempio ho visto, non mi ricordo in quale intervista, tipo Steve Aoki, che non so se definire un DJ, onestamente.
Però un personaggio.
Esatto, un personaggio che ha delle richieste assurde, tipo chiede suite con le torte, iPhone,
sì,
champagne,
scarpe, 3 grammi d'erba, c'era scritto.
Esatto. In un mi sembra che proprio Steven Basalari ci aveva detto una cosa.
No, sì, sì, Steven.
Un altro podcast, mi
no, 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 Steve era da noi quando lo
comunque,
disse.
Vabbè, siamo abbastanza preparati su questo, sì, anche se sono poi scendo nel dettaglio, ma mi fermerò a un certo punto perché poi non voglio fare i conti in tasca a nessuno, nemmeno a me stesso. Ma nel mondo della notte, come credo in tutti i mestieri, ci sono, in Toscana si dice come i cazzotti, di tutti i tipi. Ci sono dal DJ che apre la serata, del DJ resident, no, local, perché ha portato magari un po' di gente.
Filippo e Cole, il Tanks, delle parti nostre.
No, ora no, no, già detto, sono amici. Parliamo di X e Y, che magari prendano 100 euro, ok? O anche niente in dei casi, perché più il regalo è già farli suonare,
okay.
Fino a cifre incalcolabili. Questo incalcolabile però... se non la risposta non è interessante, scendo un po' in profondità, ovvero nella tendenza che, come si diceva, è un po' più beside rispetto al commerciale, le cifre a un certo punto si fermano. Cioè mediamente un headliner potente internazionale della musica techno e house può arrivare a guadagnare sui 100.000 euro a sera. Okay.
Può arrivare,
può arrivare, no. Cioè, può arrivare, è la punta massima, no? Però sei veramente al vertice.
Se è per dirti Capodanno, se è una serata importante,
o comunque se è per una serie di cose, è un'operazione di marketing che ha una valenza importante. Nell'ambito invece EDM, per esempio Guetta, Martin Garrix, Bob Sinclair, eccetera, Steve Aoki, eccetera, eccetera, la marginalità Tiesto è molto più elevata. Cioè si può dire tranquillamente che si può andare 250 300 mila euro,
sì, si può
a
Dimitri
sera.
Vegas,
poi
a sera,
sì, sì. Follia. Poi so anche follia. Di operazioni folli come per esempio Dubai, inaugurazione delle Olimpiadi, cioè casi particolari.
Cavolo, Guetta montò sulla moto, era Ibiza, andò a fare l'inaugurazione, non so quanto,
dove
preso,
magari, esatto, dove magari si può arrivare tranquillamente a quelle cifre lì.
Ma tipo il top ospite
un milione.
Il top ospite di un evento come il Tomorrowland, che ad oggi penso sia uno dei festival più famosi, no?
Ci sono anche festival, cioè ci sono anche
festival più belli,
esatto, però è bello anche che il DJ, cioè io voglio andare al Tomorrowland. Quanto prendo? Prendo anche poco, ma voglio andare.
Sì,
là.
È vero. Questa
però magari ci sono DJ che invece...
Sì, sì, allora...
Non lo so, chiedo.
Allora,
Garrix, secondo me.
Si entra in una dinamica un po' più tecnica. Cioè, il grande festival, quei headliner che davvero tutti vogliono, le paga ugualmente. Ma quegli altri, che sono DJ comunque molto quotati...
È un bel trampolino, un bel...
La marcia, la merce di scambio è la visibilità che dà il festival. Quindi, per esempio, Ibiza... è una piazza che paga pochissimo. Cioè il DJ internazionale a Ibiza prende un quinto generalmente di quello che prende ovunque. Perché? Perché managerialmente parlando, sai che facendo Ibiza in una certa maniera probabilmente ti consente di continuare a prendere quel fee moltiplicato 10 quando vai in Europa, in America, in tour.
E quando fai la serata marchio tuo ad Ibiza, quindi la consacrazione
lì è un'altra cosa, lì viene pagato spesso un gettone per tutta la collab e il protagonista, cioè la frontman, gestisce questo budget spendendolo poi in comunicazione, marketing, ospiti che invita, eccetera eccetera, e gli rimane poi un utile.
Ah,
di solito viene affrontata così. Okay. Ok, porto il progetto, io pago il progetto, poi sono cazzi tuoi.
Ah, okay. Cioè non è che ti chiama quello della discoteca, no, fai te qui la tua serata perché...
Di solito quando c'è la serata, il marchio di fabbrica, spesso questa collab è quella che funziona di più,
okay.
Però ripeto, poi ogni
sì, certo,
ci sono mille casi. Nel caso di Metempsicosi, purtroppo i fi sono minori, ok, ma sono soddisfacenti soprattutto perché noi non siamo artisti che hanno un hype di 2 o 3 anni, fai le rapine a mano armata, viralità assoluta e poi, come spesso succede, finish. Noi sono 30 anni che coltiviamo rapporti con le discoteche, con i promoter, conosciamo tutti, e quindi la nostra teoria è sempre quella di non tirare mai il collo, perché te mi fai lavorare oggi perché funziono, ma come è successo mi farai lavorare anche nel momento in cui magari la curva si abbassa. Perché?
Basso.
Perché è sempre stato un rapporto di fratellanza, chiaro, di collaborazione, cioè ovvio che in questo momento le cose stanno girando un po' meglio, ma si tiene sempre il fly down, yeah, perché sono rapporti che per noi, lavorando solo in Italia, non te li puoi bruciare.
Infatti quello è vero.
Devono andare avanti nel tempo. Infatti Metempsicosi, o che funzioni 100 o che funzioni 50, ci vogliono tutti talmente bene che si lavorerà sempre. Questo è quello che penso e che fino ad oggi è successo.
Domanda: vi è mai venuto in mente magari di scalare, nel senso, il business proprio espandendovi, andando anche fuori dall'Italia? Avete mai fatto?
Ci sono due criticità: il vocalist, che qui è una ricchezza, all'estero è un freno, e le produzioni, che a parte il momento BXR, dove Mario soprattutto, sì, Mauro Picotto, Mario Più, grazie a quelle, Ricky, Joy Kitty Conti, sì, hanno girato non come gruppo ma come singoli, sì, però non è il nostro in questo momento punto di forza la produzione, esatto, e oggi giri il mondo con le produzioni.
Ok, allora parliamo un po' di intrattenimento, ok, vedere un po' negli anni come la figura del DJ e del vocalist sembra che oggi non sia più sufficiente. Ad esempio, se prendiamo lo spettacolo che stanno portando a giro per il mondo i Telovas, no, con il, sì, progetto Anima, Carmine e Matteo, dove hanno questo mega schermo dietro, no? Vedo, ad esempio,
è quella la direzione,
cioè ho visto, io ad esempio a settembre sono stato a vedere Chemical Brothers, bellissimo concerto, stupenda la musica, mi piacciono, però guardavo a livello di intrattenimento, c'era boom 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 boom, poi that's it, fine. Sì,
posso dire che è un po' l'evoluzione. Lui prima diceva, quando noi eravamo qua e ci sentivamo un po' in difetto perché poi le persone vedevano Ibiza, no? Magari ora quelli di Ibiza stessa è in quella situazione perché vedono quelli di Las Vegas che hanno fatto questa sfera incredibile, no?
Sì, no, ma loro sono arrivati prima in Las Vegas, cioè se dobbiamo guardare...
Sì, comunque quel concetto
è stata alzata l'asticella dello show.
Esatto, cioè come sarà il futuro, la direzione? Non basterà più mettere 2 dischi? Punto di domanda.
Vai. Ci vorrà più contenuti possibili, secondo me, oltre alla musica, però sai, ci vuole sempre anche un bel label. Noi il nostro Red Bull l'abbiamo fatto con il nudo nostro, no? Che ha colpito particolarmente la gente. Ci vogliono delle super produzioni, cioè una roba si parla di non più di locali, discoteca, ma si parla di festival importanti per permettersi una roba tipo quelle che fanno i Telovas adesso. Comunque è vero, ci vorrà sempre più contenuti oltre alla musica, perché mio collega, cioè Luca, prima mi diceva che l'attenzione ormai è diventata troppo breve.
È vero, se ci fa caso, ora anche quando la gente guarda i film sta al telefono, non basta più guardare un film, ma ti serve anche stare al telefono, è proprio...
Infatti ormai... io faccio i complimenti pubblicamente a Telovas, perché a parte le stimo anche quando non avevano alzato questo tipo di asticella, le stimo da sempre per la coerenza, il gusto, l'immagine che hanno sempre creato intorno a loro, la coerenza del messaggio, che è stata poi un'evoluzione continua, ma oggi, come dicevo prima, hanno creato un solco tra il DJing e loro, tra lo show audiovisivo e la performance di un DJ, se più bravo che puoi immaginare. Quindi io non vorrei paragonare la nostra realtà a loro, perché loro, chapeau, hanno fatto poi
salto
troppo.
Ci
sono anche delle critiche che io potrei fare, che si perde l'essenza del DJ.
Esatto,
si
bravo.
Perde spesso il concetto di serata come evoluzione di alcune cose. Si va a vedere uno show, si va a percepire un'emozione che però va oltre il DJ. Non a caso, quando vedi un video di Telovas su YouTube, i DJ quasi poco lo noti rispetto a quello che è la produzione.
Cioè, okay, mi stai dicendo chi c'è Cesson alla fine quello è Proietta che mi interessa.
Ora, questa è una forzatura di quello che io ho detto.
Sì, no,
ho
senso...
chiaramente la colonna sonora di questi show è bellissima e è fatta da loro, quindi...
Beh, sì, cioè...
Però da un punto di vista di ciò che io osservo, io non ho più la centralità dell'artista, ho la centralità dello show, della produzione.
Esatto.
Okay? Paradossalmente, paradossalmente, se avviene, se il futuro va veloce come penso, e l'intelligenza artificiale creerà un ologramma per cui il singolo personaggio di Telovase quel giorno lì è sul divano a vedere la televisione, può fare in contemporanea uno show a Las Vegas senza esserci. Ricky Leroy no. Nel bene e nel male, questo lo dico. Cioè, mi sono spiegato.
Sì, sì.
Anzi, per un DJ come Ricky Leroy, dico lui perché accanto a me, ma posso fare anche nomi di artisti diversi. Per esempio, secondo me, anche Marco, Ilario, eccetera. Deve esserci sempre una centralità su di loro. Certo. Perché valorizzi il loro grandissimo X Factor.
Bravo.
Se va a essere offuscata da una produzione seppur bellissima, immensa, secondo me alcuni personaggi sono adatti a farlo, altri è bene che non lo facciano. Questo non vuol dire avere impianti top, LED wall, luci pazzesche, ma Telovase sono arrivati a un estremo di questo concetto che a me piace, sottolineo di nuovo, ma che ha cambiato mestiere, cioè è un'altra storia.
Vero.
Cioè io non le paragono più. Se mi dicono chi preferisci di DJ, per me Telovase non ci sono.
Sì,
ma non perché mi devi dire la domanda: chi preferisci come show?
Show, chiaro.
No, sì, Telovase, sì, e altri che non mi vengono in mente, ma non le metto più su quel piano di lettura.
È un'altra categoria, un altro
campionato.
Non so se mi sono.
Sì, sì, assolutamente sì.
Questo non vuol dire che gli altri devono suonare sopra un tavolino di legno. No, la tecnologia c'è. La discoteca purtroppo è rimasta troppo legata a quello che era. Entri, biglietteria, guardaroba, console. È un concetto vecchissimo. Quindi anche la discoteca ha bisogno di un booster.
Certo.
Figo. Sentite, però, non ce l'ho. Hai detto... Cioè,
perché, è rimasta scusa, uguale ma la a 40 anni fa.
Sempre uguale.
È rimasto
no, deve
uguale
cambiare.
Tutto, se ci pensi.
Cioè, se a me mi levi ingresso, guardaroba, console, che cazzo fa? Cioè, non mi sbagli tutto.
Ma va, bisogna che il mondo della notte italiano e non solo
perché
voglia
anche in
fare
Europa...
un po' uno step in avanti, perché rischiamo di diventare obsoleti le nostre strutture. Perché oggi vanno i festival e c'è una crisi nera dei club? Perché nel festival te vivi un'esperienza, grazie alla location iconica, vedi il K Future Festival, grazie a dei LED wall mostruosi, grazie a strutture pazzesche, grazie al fatto che in una notte o in un giorno ascolti 50 sì, artisti, sì. Tutto questo capisci che riduce il biglietto d'ingresso, il guardaroba,
vedi,
il vodka lemo e il DJ singolo in un clubettino da 200 persone come una festa di compleanno.
Sì, assolutamente.
Quell'intimità del club è bella, interessante, cioè affascinante.
Ma perché te hai 35 anni
sei
e hai ancora un po' di romanticismo che ti è rimasto dai tempi in cui andavano. Ma se te metti avanti l'orologio e ne hai 18, di questa intimità non te ne frega un cazzo,
cioè, tipo, mi sogno
perché lo sai perché non te ne frega un cazzo, perché nella tua intimità che dici che io amo la stories non la fai,
no,
perché
sì,
che cazzo fa. E invece oggi,
se c'erano
le stories, ora oggi, stories e basta.
Oggi si vive per raccontare a chi non c'era l'esperienza figa che ti hai vissuto.
C'ho le storie così.
Abbiamo visto un festival con 15.000 persone a Jesolo.
A Jesolo.
15.000 persone fermi così aspettando un disco. Quando è uscito, quando ha messo quel disco?
Tutti fuori il telefono.
Non a ballare, attenzione. Quando è arrivato quel disco, non è che hanno iniziato a ballare.
Storia fatta con quel disco,
basta.
Tipo io c'ero.
La pena, sono stato figo.
Ci sono locali in Germania, Berlino ad esempio, che è la patria un po' per alcuni locali, dove il Ciurai ti viene tolto prima di entrare.
Hai capito?
Ma
non ce n'è più
ma
tanto.
Sono...
Ma anche perché c'è la gente piscia su muri, tipo.
Ma sono eccezioni che confermano la regola, purtroppo.
Ricky, no. Qual è la discoteca più bella dove hai suonato in vita tua? Quella che proprio ti è rimasta?
Vabbè, l'insonnia per il cuore.
Per il cuore, ok.
Per la bellezza, vabbè, il cocoricò è sempre stato.
Risponderei nello stesso modo. Ah. Cuore, insonnia, oggettività della struttura cocoricò.
Piramide.
Perché, e vedi, però si ritorna al mio discorso. Perché il cocoricò è il cocoricò? Che cocoricò te entri.
C'è l'emozione.
E al di là di chi suona... No, sì, te alzi gli occhi, è un'esperienza.
No, l'alba in piramide può esserci chiunque, però
che non la replichi.
È un'emozione.
Sì, è unica.
Sì, sì, sì.
Vero. Sentite, ma vi fa una domanda da ignorante, no? Come si fa a capire se un DJ è bravo o no? Cioè, cos'è che differenzia? Come si fa a dire un DJ è più bravo di un altro? Tipo Richie Hawtin, Ricky Leroy, perché siete più bravi di Mariellino, il DJ del tema?
Mariellino non è
Mariellino. Mariellino. Ciao Mariellino.
Per modo di dire, cioè, da cosa si dice che un DJ è più bravo di un altro? Perché questa cosa proprio non l'ho mai capita.
Non so, parlo per me, Io posso essere più bravo di un altro perché riesco a dare qualcosa in più durante la serata. Cioè, ci vuole. Allora, io mi diverto ancora. Quindi la gente, secondo me, sente,
lo percepisce.
Percepisce che io mi diverto. Quindi io sono in mezzo a loro, anche se sono di qua, però sono in mezzo a loro che ballo, capito? Se vai a vedere qualche storia, qualche video, io sono sempre, poi alla fine, sono sempre a ridere, a scherzare. Non c'è mai, ci sono DJ che guardano per terra, non guardano la pista. Noi siamo stati bravi e continuiamo a essere bravi perché guardiamo la pista. Non è che abbiamo, come dicevamo prima, una scaletta preordinata. Noi guardiamo. In quel momento c'è da mettere un disco. Quando c'è mettere un altro disco, si fa. Ma deve essere capita, cioè,
è una cosa che viene in quel dentro, momento.
Capito? È una cosa che viene da dentro. Non è che c'ho, che ho, dico, ah, con quello so già che... Ci sono diversi dischi che possono dare sempre l'emozione, capito? Quindi la bravura, secondo me, è quella.
Sì, c'è anche da dire, secondo me ogni DJ ha proprio il suo stile, il suo genere, e poi non c'è un più bravo o meno bravo, ma è anche soggettivo. Io mi ricordo
sì, gusto, musicale. Piace,
gusto musicale. Mi ricordo, a me piaceva tantissimo Chris Liebing, perché aveva questo stile molto martellante, che a me ai tempi piaceva, adesso non potrei mai ascoltare una cosa simile, però ai tempi mi piaceva. Magari c'era l'amico che veniva a ballare con me che invece piaceva più un altro, però erano bravi entrambi.
Questa cosa sono d'accordo con Ricky fino a un certo punto, nel senso che lui si è raccontato se stesso come lui interpreta. Chiaro. Ci sono DJ molto affascinanti che in realtà non ti sorridono mai. Quello che conta secondo me è l'X Factor. Sì, l'X Factor esatto. Può avere tanti sapori.
Mi puoi descrivere meglio cos'è
certo
questo?
Certo, che se Chris Liebing si mettesse, anche se ora è diventato molto più sorridente, ma se si mettesse a scazzare, assolutamente, grande mano. Ma se ogni DJ deve essere se stesso, perché solo se sei se stesso sei vero, solo se sei vero sei credibile. Se il mio modo di bucare lo schermo è avere come Richie Hawtin 70 macchinari dove io elaboro e costruisco musica in contemporanea e non guardo mai la sala, spacchi. Se lo fai perché hai visto Ricci, lo vuoi fare anche te, ma in realtà te sei un cazzone, sei ridicolo, perché questa cosa si sente. Ricci è così, Ricci è festa, e Ricci non potrebbe fare il DJ serioso. Lo fa ogni tanto perché Mari gira il cazzo, ha picchiato la macchina, ha litigato la moglie, ha litigato con me, arriva la prima i 20 minuti col ghigno e vedi che non c'è la magia. Poi vecchio shortino, si dimentica il problema e ribalta tutto, perché diventa se stesso. Beh, allora non c'è un cliché, come diceva lui. C'è l'essere in balance con se stessi. Questo è quello che conta. Quando io faccio la giuria di Jaeger Music Club, che è un contest per DJ, non c'è un cliché che io dico che dovete essere così, perché sarebbe un consiglio folle.
Certo.
C'è una credibilità che te mi devi dare, e la credibilità ha mille strade.
Certo. Senti, io direi, mi piacerebbe se ritorna, perché te l'avevo chiesto ma poi ci siamo persi, qualche aneddoto prima di chiudere questa meravigliosa puntata, non so se hai qualche aneddoto.
Dai,
da raccontare, anche degli
assurde.
Anni d'oro, divertente, non so, con Franchino, con Mario Più, con Luca lo stesso.
Mario, no, con Mario è così buono che cosa gli dice? Con Franco un po' di aneddoti che ho visto,
cioè, tipo, c'è questa storia che mi dicevano quando ero piccolo, che c'era Franchino che arrivava con queste buste di pasticche e le tirava nella pista.
Queste sono minchia.
Ah, infatti,
no,
però un sacco di gente diceva sta cosa.
Le vendeva.
Sto scherzando.
Prima. Calcolate che quello che poi la gente ci narra sempre molto.
No, io ero
più
tipo piccolo, anche le voci in cui faceva tipo la rigona bianca sul vinile e poi lo faceva girare.
Su quelle voci lì sono.
Vedi, un'altra cosa che non è vera, perché lui non ha mai fatto quello.
Esatto, no, ma tutte leggende che giravano a scuola queste cose, non so perché, ma
sì, anche quando ero piccolo mi dicevano quelli più grandi, tipo.
Ma è normale.
Non faceva mai, non usava mai i vinili, quindi era una cosa impossibile.
Comunque non so, qualcosa che ti viene in mente
che
vabbè, al di fuori della droga,
sì,
diciamo,
chiaro, al di fuori della droga ci siamo entrati, ma
ma era divertente vederlo, lui era sempre, l'ho detto prima, quando entrava lo vedevi che era qualcosa di strano, di diverso da, e lui si viveva il suo viaggio.
Ragazzi, io vi chiedo, come tutti i nostri ospiti, come potete vedere c'è l'autografo di ognuno, di tutti quelli che abbiamo avuto.
Certo, volentierissimo.
Se di lasciare anche il vostro.
È lungo.
Come vuoi, perché Vittorio Sgarbi l'ha fatto.
Vabbè, ovvio, megalome, già.
Forte?
Sì, forte Sgarbi.
Sì.
Erzio. E Cruciani?
Sono due persone che non si fanno problemi a dire quello che pensano.
L'ho sentito, ho letto un po'. Ho guardato un po'.
Enrico, dove vuoi, scegli tu.
Sgarbi quando arrivò che disse: ma che ci fa da sti coglioni?
Sì,
giusto,
Fai. No, disse: perché siamo venuti noi da questi stronzi?
Ah,
non
sì.
Ragazzi, grazie mille.
Grazie a voi. È stato un piacere.
Grazie. Enrico, numero uno. Grande.
Spettacolo. Grazie di tutto.
E noi ovviamente, come sempre, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.
Domani di nuovo qui siamo in after.
Tipo tre sport.
Si prende la console.